una domanda che viene fatta all'orale, ovviamente allo scritto non vi capiterà mai di dire quali lo stato elettronico esterno, il tot, specie chimica o quanti legami può formare quell'altro atomo, insomma. Questi sono discorsi che vengono fatti all'orale. Per quanto ci riguarda, ragazzi, quello che dovete sapere all'esame, sia orale che scritto, è andare a fissarvi su una serie di molecole che ci interessano dal punto di vista medico, e per quanto riguarda appunto la tabella periodica, quello che dovete sapere, per esempio, quello che dovete conoscere, la valenza del carbonio, dell'azoto, dell'ossigeno, degli alogeni, quali sono, il fosforo ci può interessare, poi abbiamo sodio, potassio, magnesio e calcio, che sono sali assolutamente importanti, formano dei sali assolutamente importanti. Poi per l'esame finisce lì, insomma, l'alluminio che vale 3 e poi basta, direi. Queste sono le molecole, le specie chimiche di cui dovete conoscere la valenza, ripeto, quelle che ci interessano come medici, quindi carbonio, azoto, ossigeno ovviamente ci interessano perché sono costituenti della materia, zolfo, fosforo, gli alogeni e poi sodio, potassio e magnesio e calcio. Questi dovete sapere quanto hanno di valenza e come è organizzato il loro strato elettronico esterno, che poi è esattamente la stessa cosa.
Angela, ci pensi che
nessuno all'esame vi chiederà lo strato elettronico esterno, che ne so, dell'arsenico.
Angela,
non ci interessa più.
L'ultimo in genere qua.
Altre cose da dire su questo, ragazzi, che appunto saranno domande che vengono fatte all'orale. Ecco, saranno domande che vengono fatte all'orale. Per quanto riguarda lo scritto, una volta che sapete che il sodio vale 1 e vale 1 nel senso che regalo un elettrone e si trasforma in ione carico positivamente, per lo scritto è più che sufficiente perché riuscite a organizzare la vostra formula di struttura in maniera abbastanza agevole. Quindi oggi cominciamo a entrare un po' più nel vivo, quindi usciamo dall'atomo e accenderemo velocissimamente gli stati della materia, e poi entreremo a parlare di gas. Grazie, un argomento abbastanza importante. Tra l'altro martedì farete la prima esercitazione e farete proprio esercizi sui gas, quindi cominceremo a entrare proprio nel vivo delle esercitazioni, quelle fatte ieri e 3 giorni fa sono chiacchiere, insomma, niente di trascendentale. Adesso cominceremo a fare trigonometria, quindi ricordatevi di cominciare a organizzarvi con la vostra calcolatrice e con il vostro quadernone, così farete esercizi. Stamattina ho messo in rete quel file sul sito didattica/chimica medica. Ho messo in rete quel file che qualcuno di voi ha postato sul gruppo di Facebook per quanto riguarda la nomenclatura e un file di esercizi che sono stati presi che sono all'Università di Udine, qualcuno me l'ha rimediato. E sono esercizi insomma, abbastanza adeguati al livello che poi farete l'esame. Quindi se qualcuno di voi ha a disposizione altri file con altri esercizi, li posti sempre sul gruppo, io gli do uno sguardo, se sono adeguati poi li metto direttamente sul sito didattica web per coloro che per esempio odiano Facebook e non vogliono essere iscritti, insomma, quindi, in modo che anche loro possano usufruire. Detto questo, cominciamo con gli stati di aggregazione della materia. Esistono 4. Capite questo brusio? Ne esistono 4. E sono il solido, il liquido, il gassoso e lo stato di plasma. Allora, lo stato di plasma è quello che ci interessa di meno, è uno stato che si osserva ad altissime temperature e bassissime pressioni ed è lo stato appunto che potete osservare in vicinanza del Sole. Lì gli atomi si trovano in questo stato della materia che ha delle caratteristiche particolari che non ci interessano fino a un certo punto, insomma. diciamo che lontanamente lo stato di plasma è quello che viene utilizzato nella tecnologia ormai sorpassata dei televisori a plasma. Però appunto, quello che ci interessa è il televisore a plasma, insomma, ecco, non ci interessa come medici. Mentre per quanto riguarda gli altri tre, liquido, solido e gassoso, io utilizzerei le vecchie dizioni che si utilizzavano credo alle medie inferiori o direttamente alle elementari, vanno bene, solido è uno stato della materia in cui la sostanza ha una forma e un volume proprio, liquido ha un volume proprio e assume una forma del recipiente, mentre per quanto riguarda il gassoso non ha né volume né forma propria, ma assume una forma del recipiente e il volume glielo diamo sempre in funzione del recipiente. Quindi queste definizioni sono assolutamente più che sufficienti. Per quanto riguarda i gas, iniziamo a parlare di gas, poi parleremo dei solidi e poi parleremo dei liquidi su cui perderemo tantissimo tempo, visto che la maggior parte delle reazioni avvengono in fase liquida. Per quanto riguarda i gas, dobbiamo prima fare una premessa. Noi, per facilità, parleremo sempre di gas ideali. Che cos'è un gas ideale? È un gas che risponde a determinate condizioni. Okay? Questo perché per semplicità poi faremo un accenno ai gas reali e la domanda sui gas reali vi verrà fatta soltanto all'orale, non vi capiterà mai alcun esercizio allo scritto in cui si parla di gas reali. La riequazione del strato dei gas reali è leggermente più complessa, non ci interessa, va benissimo quello dei gas perfetti, anche perché è un'equazione che credo abbiate già fatto al liceo, credo che abbiate già fatto o farete credo in parte anche a fisica, e che riprenderete, ampiamente quando farete esami come fisiologia. Lì quando si parla di fisiologia della respirazione, per quanto riguarda le pressioni, vedrete che utilizzerete questa equazione che noi andremo oggi a studiare. Allora, la prima premessa appunto, che cos'è un gas ideale? È un gas che risponde a determinate caratteristiche. Queste caratteristiche sono: uno, trovarsi, allora, che gli urti tra le particelle del gas siano assolutamente elastici. Questa è la prima cosa. Cioè, quando una particella si scontra con un'altra, che l'urto sia elastico, nel senso che si conservi energia, la particella semplicemente, le particelle rimbalzino una sull'altra e non rimangono appiccicate, non si consumi energia nel corso di questo scontro tra due particelle. Quindi le particelle devono essere assolutamente elastiche, non ci devono essere interazioni tra le particelle, okay? E poi la terza e ultima cosa, che anche questa è estremamente importante, è che il volume occupato dalle particelle deve essere trascurabile rispetto al volume del contenitore in cui troviamo questo gas. Quindi queste sono le tre caratteristiche: urti elastici, quindi conservazione dell'energia, assenza di interazioni tra le molecole, e poi ancora il volume delle particelle deve essere trascurabile, il volume occupato dalle particelle deve essere trascurabile rispetto al volume del recipiente in cui queste particelle si trovano. Quindi in realtà la condizione di gas perfetto si può applicare, in poche parole, soltanto i gas a bassa pressione e alte temperature. Perché a bassa pressione? Bassa pressione significa che ci sono poche particelle di un gas in un recipiente abbastanza grande. Ok? Questo significa bassa pressione. Quindi il volume occupato dalle particelle rispetto al volume del recipiente sarà assolutamente trascurabile. Alta temperatura, perché alta temperatura? Perché alta temperatura significa che le interazioni tra le particelle sono assolutamente ridottissime, proprio perché c'è una fortissima energia cinetica, quindi le particelle non perdono tempo a interagire una con l'altra, ma si scontrano e schizzano via in maniera assolutamente elastica, conservando l'energia. Quindi, bassa pressione e alta temperatura sono quei parametri che ci permettono di trattare qualsiasi gas come un gas reale, come se fosse un gas reale. Ripeto, e vedrete che anche in fisiologia, soprattutto fisiologia della respirazione, tratterete tutti i gas come fossero gas reali. In realtà è un'approssimazione, perché non ci troviamo a alta temperatura, non ci troviamo scusate, con gas ideali, scusate. Perché non ci troviamo ad alte temperature e basse pressioni, però è un'approssimazione assolutamente accettabile, perché poi le differenze sono non eccessive tra questi due tipi di comportamento, e quindi per semplicità d'uso si preferisce utilizzare l'equazione di stato dei gas ideali, ripeto, quando tratterete fisiologia della respirazione. Per quanto riguarda l'equazione di stato, su tutti i libri vedete c'è la storia che è Lussac, Charles e così via, a me non ce ne frega assolutamente niente. Questa è l'equazione che ci interessa, ok? Poi se volete fare la bella figura all'esame, fate tutta la storia, prima una, poi un'altra, poi sono state messe insieme, insomma questa è l'equazione di stato dei gas ideali, questa è quella che ci interessa. Consiglio da fratello maggiore, allora all'esame, non soltanto quello di chimica, io dico sempre, poi mi insegno le cose per imparare a fregarci, perché è vostro dovere farlo, cioè, se no mi arrabbio se non ci provate. Se vi becco lo sapete, lo pagate pugno, però va bene, insomma, fa parte del gioco, il divertimento è questo. Allora, l'esame si comporta come comporta una chiacchierata, no? Che può andare avanti un po'. Normalmente, per quanto uno sia pedante, per quanto sia uno fissato, l'esame non è che si tiene una persona davanti più di 20 minuti, mezz'ora, perché poi insomma uno si rompe pure, a meno che si dà mega gnocca, allora uno pure si fa la pietra. Però normalmente a 20 minuti, mezz'ora è il tempo massimo che uno tiene l'esame. Siccome voi a priori sapete che l'esame durerà al massimo 20 minuti, mezz'ora, ok? Siate furbi, se io non ve lo dico, per cui non mi fregate perché vi faccio le domande, ma quando vedete gli altri esami che i professori sono un po' più tontoloni di me, no scherzo, non glielo dite, siate furbi, se vi chiede un argomento non mettete subito lì la formula e gli date il risultato di questo argomento, perché questo significa che poi tanto un quarto d'ora vi dovete tenere, quindi vi fa altre domande. E quindi alla fine di 10 domande, siccome sappiamo tutti che all'esame uno se è proprio il genio prepara bene l'80% o 70% dell'esame, un 30% è sempre il buco nero con cui ci presentiamo all'esame, ma se uno è bravo, io normalmente più del 30% non sapevo, quindi la buttavo in caciara per arrivare a quel 30%, qualsiasi domanda veniva girata, per arrivare a quel 30%, 30-40% che conoscevo. Quindi se vi fa la domanda e avete la fortuna che è una domanda che conoscete, che è quel 40-50% di cui più o meno sapete qualcosa, buttatela in caciara, tiratela alla lunga, ok? Perché se la tirate alla lunga fate passare quei 10 minuti, vi farà un'altra domanda, altri 10 minuti e l'esame è andato, se gli date la risposta secca è possibile appunto che vi dica, che vi faccia troppe domande e quindi trovi poi il buco nero. Quindi quando vi verrà chiesto i gas, a me no, perché tanto è inutile che perdete tempo con me, magari gli assistenti che non sanno che vi sto dando questo suggerimento, partire da lontano, di chiedere la definizione dei gas perfetti, e poi gli parlare di Gary Stack, e poi parlare di Charles, e poi arrivate fino a qua, è passato quei 10 minuti, quelli sono già stancati, vi fanno un'altra domanda e vi mandano via. Quindi siate intelligenti sapendo quello che voi andate a fare all'esame. Questa è la legge che ci interessa, PV uguale NRT, ok? Io la conosciate tutti, andiamo a vedere esattamente che cosa sono queste lettere che abbiamo riportato in questa formula. La P rappresenta la pressione di un gas, P rappresenta la pressione di un gas, la pressione del gas, e la pressione del gas si misura in tanti modi. Possiamo misurarla in atmosfere, possiamo misurarla in pascal, possiamo misurarla in tantissimi modi diversi, okay? Quello che ci interessa è che per utilizzare questa formula noi dobbiamo esprimere la pressione sempre sotto forma di atmosfere. Ovviamente ragazzi, siccome io ve l'ho detto, vedete che lo sto sottolineando, all'esame se vi capita un esercizio di gas, non va a aspettare che la pressione sia in atmosfera, ve la darò in tutte le altre unità di misura possibile, voi dovete convertirla. Ok? Quindi non va a aspettare che la pressione sia in atmosfera, sarà in qualsiasi altra cosa. E voi dovete per prima cosa convertire, quindi ricordatevi i fattori di conversione, dovete convertire la pressione da quella, dai Pascal per esempio, a atmosfera. Ricordatevi sempre che la pressione è la forza esercitata sull'unità di superficie. Volume, anche qui, V.
Troppo alto.
Anche qui il volume occupato dal gas possiamo esprimerlo in tutte le dimensioni che vogliamo. Possiamo esprimerlo in litri, possiamo esprimerlo in metri cubi, possiamo esprimerlo in decilitri, in centilitri, in quello che volete. Okay? Ovviamente per utilizzare questa formula il volume deve essere espresso in litri. Quindi attenzione, perché sui vostri esercizi troverete quadri che invece di litri metterò metri cubi. Quanti metri cubi ci sono in un litro?
1000.
10 a meno 3. O il contrario, quanti litri ci sono in un metro cubo? 1000. E un decilitro? Quanti decilitri ci vogliono per fare un litro? 10. Ok, quindi ricordatevi le vecchie equivalenze, eh? Un centimetro cubo quanti millilitri è?
Un
centimetro cubico quanti millilitri è?
Uno.
Uno, sei sicuri?
No, ci vuole.
Poi pazienti. Se ti dico fate un ml di un'adrenalina, poi della diringa di un cc e fate 1000 cc. Quindi ricordate le vecchie equivalenze, ragazzi, un po' per la chimica, un po' per non ammazzare la gente, insomma. Quindi cc è uguale a millilitri, è la stessa identica cosa, quindi ricordatevi se per esempio tutte le unità di misura delle analisi, che ne so, la glicemia, quanto deve essere la glicemia? Più o meno, c'è un'idea? 100 che? Allora, sui valori diciamo adesso siamo intorno a 110, hanno deciso le case farmaceutiche. Diciamo 110 che? Milligrammi decilitro. Ok, milligrammi decilitro, quanti ml sono un decilitro?
100.
Ok, quindi ricordatevi sempre le conversioni. Vedete che sembra una stupidaggine, però qua all'esame questa cosa, quando state facendo lo scritto, se non ce l'avete ben chiaro, fate le cappellate che metà ne passa. Quindi volume sempre in litri, volume sempre in litri. La temperatura, ricordiamo che dobbiamo utilizzare la scala Kelvin, io non scendo in dettaglio, ripeto, perché non mi interessa, ma ricordate che la scala Kelvin
è 273.
Ok? 273 più K più la gradazione centigradi, centigradi. Ok? Quindi questo e questo e questa sono le unità di misura che dovete utilizzare sempre quando farete un esercizio sui gas, quando utilizzerete questa formula. Quindi ricordatevi, non è una fesseria, perché l'errore che fate più spesso agli esercizi sui gas è quello di dimenticarvi le conversioni. Dimmi.
Dobbiamo ricordarci anche la formula di conversione da Fahrenheit.
No, 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 no. Fahrenheit non ci interessa. Siamo in Italia, in Europa, per cui Fahrenheit non ci interessa. Ok? Quindi ricordatevi questo, perché l'errore che fate più spesso, quando farete esercizi, questo è quello che dovete vedere. N, manca N, ragazzi. N è il numero di moli. Allora, concetto di mole, credo che più o meno lo sappiate, lo ripetiamo velocissimamente, che cos'è una mole di una sostanza? Allora, immaginate che ci troviamo nell'Ottocento e si erano fatti la chimica, la stavano inventando, la stavano scoprendo, che ne so, hanno visto che se mettevano due atomi di idrogeno più un atomo di ossigeno avevano una molecola di acqua. Ok, questo era quello che è stato visto, i rapporti stechiometrici sono assolutamente giusti. Dovevano provare a fare questo esperimento, quindi che facevano i signori? Dovevano pesare, prendere due atomi di idrogeno e mettere un atomo di ossigeno, sapete benissimo che è impossibile adesso, figuriamoci nell'Ottocento. E quindi si cercò un metodo per utilizzare delle quantità discrete di sostanza sapendo esattamente quante molecole o quanti atomi fossero in queste quantità discrete di sostanza. E quindi si è introdotto il concetto di mole. Quanto pesa un atomo di idrogeno? Lo ricordate? Ecco qua. Allora, un atomo di idrogeno pesa 1,67 per 10 alla meno 24.
No, ci sta posando.
Allora, io vi tralascio come ci arrivarono a quel tempo, ma vi dico come ci arriviamo noi. Allora, un atomo di idrogeno pesa 1,67 per 10 alla meno 24 grammi. Cioè, un protone pesa questo. Ok? Allora, se io prendo, io dico che un protone pesa 1,67 per 10 alla meno 24, ok? Come x protoni peseranno un grammo. Eh? 1,67 per 1. Ok? Vi risulta questa proporzione? Un protone pesa 8, x protoni peseranno un grammo. Praticamente x è uguale a 6,23 per 10 alla meno 23. Cioè, in un grammo di idrogeno c'è questo numero di atomi, di protoni. È chiaro, ragazzi, ve lo ripeto. Un atomo di idrogeno è un protone, pesa questo. X atomi di idrogeno, cioè x protoni, peseranno un grammo. Faccio la proporzione e vedo che in un grammo di atomi di idrogeno, cioè in un grammo di protoni, sono contenuti 6,23 per 10 alla meno 23 protoni. Dimmi.
Ma era la 23.
Era la 23, scusate. Sì. Scusate. Ok? 6,023 poi. Vabbè, insomma. Vi fate del conto e vedete che viene questo. Questo numero qua si chiama numero di Avogadro. Questo numero qua si chiama numero di Avogadro, si indica con una N gotica, una cosa del genere. ok? E lei, che ti dice il numero di avvocati? È il numero di atomi presenti in una mole, quindi diciamo che una mole di sostanza contiene 6,023 per 10 alla 23 atomi, okay, o molecole se è una sostanza molecolare. Ricordate la differenza tra atomi e molecole? Atomi è una specie chimica, molecole è un insieme. Quindi questo vale per l'idrogeno, ma vale per qualsiasi altra specie chimica. Vogliamo metterci il carbonio, diciamo che un atomo di carbonio pesa, sono 12, 6 protoni e 6 neutroni, pesa 12 per 1,77 per 10 alla meno 24, X peserà 12 grammi. Cioè, in altre parole, quello che dice questa equazione è che se io prendo un numero di grammi pari al peso atomico della sostanza, okay, all'interno di quei grammi avrò un numero di atomi pari al numero di Avogadro. In parole povere, io so che il carbonio, l'isotopo stabile, pesa 12, ok? Se io prendo 12 grammi di carbonio, io qui dentro avrò una mole, cioè 6,023 per 10 alla 23 atomi di carbonio.
6,022 per 10 alla
23. Ve lo ripeto ancora una volta. Per l'idrogeno è abbastanza semplice. Un atomo di idrogeno pesa questo, x atomi di idrogeno peseranno un grammo. Quindi vado a vedere quanti atomi di idrogeno sono contenuti all'interno di un grammo di idrogeno e vedo che il numero è questo. Se lo ripeto per il carbonio, io dico che un atomo di carbonio pesa 12 per 6, scusate, per 1,67 per 10 alla meno 24, come x sta uguale a 12. Prendo questo numero qua, 12 grammi, e vedo che il numero che esce fuori è sempre questo. Cioè, ve lo ripeto ancora, un numero di grammi pari al peso atomico di una specie chimica contiene un numero di Avogadro di atomi. Un peso in grammi pari al peso molecolare di una molecola contiene un numero di molecole pari al numero di Avogadro e quindi una mole di queste molecole. È chiaro, ragazzi? Questo è un concetto fondamentale. Trattate le moli come fossero una quantità discreta, quindi se io devo fare quella reazione chimica che ho visto prima, 2H più O, che mi danno H2O, se devo prendere esattamente lo stesso numero di molecole, l'ossigeno pesa 16, prenderò 16 grammi di ossigeno, e che se ho preso 16 grammi di ossigeno significa che ho preso 6,023 per 10 alla 23 atomi di ossigeno. L'idrogeno è quanto pesa? 1, ok? Devo prendere 2 grammi di idrogeno, ok? 2 grammi di idrogeno, perché mi servono 2 atomi che mi reagiscono con uno di questi. Quindi se io prendo 2 grammi di idrogeno, ho preso 2 per 6,023 per 10 alla 23 atomi di idrogeno. E ho ottenuto cosa? 18 grammi di acqua. Ma quante moli sono 18 grammi di acqua? 1 mole di acqua, perché l'acqua pesa 18. È chiaro, ragazzi, questo concetto? Non scordatevelo. Concetto di mole. Come si riassume tutto quello che ho detto?
6,022 per 23 per 3 atomi.
Come si riassume tutto quello che ho detto? Con una formuletta molto stupida. Il numero di moli è uguale al peso in grammi diviso il peso molecolare della specie chimica, o il peso atomico se stiamo parlando di un atomo. Esattamente quello che vi ho detto, ripeto, noi prima cerchiamo di arrivarci intuitivamente e poi troviamo la formuletta che ci risolve tutti i dubbi. Se io ho 12 grammi di carbonio?
Una mole.
Quante moli sono?
Una.
Allora N uguale a 12, quanto è il peso molecolare, il peso atomico del carbonio?
12,
12, 12. Ok. Il glucosio. Il peso molecolare del glucosio è 180. Sapete, avete fatto come si calcola il peso molecolare? Si fa la somma dei vari pesi degli atomi che compongono quella molecola. Quindi il glucosio ha una formula punta che è C6H12O6, fate la somma 6 per 12 più 6 per 16 più 12 abbiamo 180. Okay? Se io voglio prendere una mole di glucosio, okay, se questo deve essere uguale a 1, una mole di glucosio sono 180 grammi di glucosio. E quante molecole sono contenute in 180 grammi di glucosio, cioè in una mole di glucosio? Sempre lo stesso, 0 a 0,23 per 10 alla 23. È chiaro, ragazzi? Mi raccomando, perché questa è una formula che ci ritroveremo fino alla noia, la troveremo sempre. Quindi cominciamo a scrivere le formule che ci interessano. Concetto di mole, ragazzi. Allora, una mole è una quantità di sostanza pari al peso molecolare della sostanza che contiene un numero di molecole pari al numero di Avogadro. Una mole di una sostanza è una quantità che è pari al numero in grammi del peso molecolare della sostanza. Il carbonio è preso 12, 12 grammi di carbonio. Ok? E che contiene quindi un numero di Avogadro di molecole o atomi. Ok? Ci siamo, ragazzi? È chiaro? Adesso cominciamo a fare un po' di giochetti di matematica, che siete contenti, di algebra. Che siete contenti? Quindi ricordate il concetto di mole. Ovviamente allo scritto non vi verrà chiesto, all'orale vi può essere chiesto, ma se non avete capito le moli, vanno messi male. Allora, andiamo a vedere, io adesso vi dimostro come è sciocco imparare a memoria tutte le formule. Ve lo ripeto fino alla noia, avrete gli esami in cui dovete imparare a memoria tutto. Anatomia patologica, tre libri così, e lì vanno saputi tipo elenco telefonico, quindi sono esami che tostissimi, in cui la memoria ha un ruolo fondamentale e va bene. Per la chimica cercate di sfruttare l'intelligenza piuttosto che la memoria, è più semplice e vi dà più soddisfazione. Dobbiamo rimettere insieme queste due formule. Ok? Quindi PV diventa PG su PM per R per T. Chiaro? Ho sostituito AN PG su PM. Vabbè. Quindi, per esempio, posso ricavarmi il peso molecolare di un gas. Sarà PG per RT su PV. Giusto? Grammi sul volume, che cos'è?
Massa sul volume, densità.
Giusto? Allora io non mi ricorderò mai come si calcola la densità di un gas e vi consiglio anche voi di scordarvi questa formula. Se mai vi siete chiesto, arrivateci. Siete sicuri di non aver sbagliato perché controllate i passaggi. Se voi vi imparate a memoria questa e non sapete arrivarci, ragazzi, all'esame se la scrivete sbagliata, basta mettere il PD sotto, avete cannato l'esercizio. E non avete nessun modo di controllare se questa formula che avete scritto era giusta o sbagliata. In questo modo ci arrivate e siete sicuri che questa formula è giusta. Quindi spostate meno la memoria, perché ne ricordate solo due e guardate quante ne scrivete di formule, ma soprattutto non è tanto lo sforzo di memoria, è quanto che controllate quello che avete fatto, controllate tutti i passaggi che avete fatto. Quindi cercate sempre di ricordarvi le formule madri, poi le combinate e arrivate a quello che dovete ricavare. Io ve lo ripeterò fino alla morte, siate furbi, usate l'intelligenza che è molto più semplice piuttosto che la memoria, che sicuramente vi tradisce in un momento di stress, in un momento di tensione. Ok? Quindi, partendo da questa formula, dicendo come si scrive, calcolandoci il numero di moli, riusciamo per esempio a calcolare la densità di un gas conoscendo la pressione, la temperatura e il peso molecolare del gas. Ma possiamo ricavarci qualsiasi cosa, possiamo ricavarci il peso in grammi di un gas. Il peso in grammi di un gas sarà uguale a PV per il peso molecolare diviso RT. Giusto? Quindi vedete quante formule io tiro fuori ricordandomene soltanto due, combinandole e facendo tutta una serie di passaggi abbastanza semplici, parliamo di passaggi algebrici, certo se fosse uno dovesse utilizzare derivate, integrali e altre cose sarebbe più complesso, ma non ci interessa, qui parliamo veramente di algebra elementare. Ok ragazzi? Quindi detto questo, io su questa equazione così com'è non ci perderei più di tempo, ma andrei a guardarla da un altro punto di vista. Qual è il punto di vista da cui voglio guardarla? Guardiamola bene. Vedete ragazzi che non si parla minimamente del tipo di gas. Lì non trovate nessuna indicazione sul tipo di gas. L'unica indicazione che trovate è il numero di moli del gas, cioè il numero di molecole di gas che sono contenute all'interno di quel recipiente. Quindi questa equazione si applica benissimo alle miscele di gas, che vedete appunto non si parla di tipo di gas, ma si parla di numero di molecole. Quindi se avrò io tre gas differenti o due gas differenti, il discorso sarà sempre lo stesso. No, facciamo senza totale adesso, poi lo aggiungiamo. Se ho tanti gas insieme, quello che mi interessa è il numero di moli, il numero di molecole totalmente presenti in quel recipiente che ha quel volume, a quella pressione e a quella temperatura. Se poi sono 10 gas, 5 gas e un gas, a me non interessa assolutamente. Quello che è importante è il numero di moli che sono contenuti all'interno di quel recipiente, cioè PV uguale a N1 più N2 più NN. È chiaro? Non ci interessa che tipo di molecola è, ci interessa la quantità totale di molecole. Questa è la prima considerazione che dobbiamo fare. Seconda considerazione che dobbiamo fare, che anche questa è abbastanza importante, è questa. Se io ho un recipiente che contiene delle molecole, per esempio, di ossigeno e delle molecole, queste ossigeno e queste azoto. Ok? Beh, io posso ipotizzare, posso calcolare PV, P totale.
No, proviamo a capire. Quello?
Cioè io posso misurare la pressione, qua metto un bel manometro, ok? E misuro la pressione esercitata da questa miscela di molecole sulle pareti del recipiente. Quindi la pressione che misuro è la P totale, perché è la somma delle pressioni esercitate dai singoli gas per il volume, che è uguale al numero di moli totali, in questo caso sono 4, per R per T. Chiaro questo, no? Misuro, ma noi non distingue se la pressione, se l'urto è esercitato da una molecola di ossigeno o da una molecola di azoto, non lo distingue, lui vede una pressione che è uguale, che è una pressione totale, perché la pressione che viene esercitata nella sua totalità sulle pareti dei recipienti, per il volume uguale al numero di moli totali per RT. Ma questo, se avessi un manometro selettivo, un manometro, questo è quello totale, se io qui metto un manometro con una membrana che mi misura soltanto l'azoto, ok, io posso sempre valutare la pressione dell'azoto giusto questo? Cioè la pressione esercitata dall'azoto è uguale per il volume, è uguale al numero di moli di azoto per R per T. Come se avessi un altro manometro, cioè selettivo per l'ossigeno, la pressione per l'ossigeno ok, cioè questi manometri mi misurano quella che io chiamo pressione parziale. Che cos'è la pressione parziale? È la pressione esercitata da un singolo gas sulle pareti del recipiente. E a che cosa è uguale la pressione parziale? La pressione parziale per il volume è uguale al numero di moli di quel gas per R per T. Ricordatevi sempre che questa equazione è un'equazione in cui l'unica cosa che è importante è il numero di moli di particelle, perché se io, per cui se io qui dentro metto il numero di moli di particelle di azoto, io quella che misurerò sarà la pressione parziale dell'azoto. Se io qui dentro metto il numero di particelle dell'ossigeno, quella che misurerò sarà la pressione parziale dell'ossigeno. Quindi PO2 ok? Se io sommo membro a membro queste due equazioni, che avrò? E questa non è altro che questa. Ok ragazzi, ci siamo? Sono semplici operazioni algebriche, se concettualmente avete capito questo, un manometro che misura tutto misura la pressione totale, ma io posso mettere qui un filtro e ipotizzare un manometro che misuri soltanto la pressione parziale dell'azoto, si chiama pressione parziale perché appunto è la pressione dell'azoto, non della miscela. Quindi la pressione parziale dell'azoto sarà uguale a che cosa? Moltiplicata per il volume sarà uguale al numero di moli di azoto per R per T. Stesso discorso se io potessi misurare la pressione parziale dell'ossigeno. Okay? Attenzione, ripeto, il parziale non significa una parte della pressione dell'ossigeno, si chiama pressione parziale la pressione riferita a un singolo gas contenuto nella miscela. Quindi pressione parziale di ossigeno in questa stanza è la pressione esercitata dall'ossigeno soltanto sulle pareti di questa stanza, da tutto l'ossigeno presente in questa stanza sulle pareti di questa stanza, si chiama pressione parziale di ossigeno. Allora, è chiaro questo concetto? andiamo avanti.
Pausa, io non andrò a lavare, non ce la faccio. Sei stanca pure tu.
Ma con la pancia.
No, io.
Andiamo a vedere. Allora, questa è la versione totale. Ok, e questa è la versione parziale dell'azoto in questa stanza. Chiudiamo la stanza. La versione quanto sarà? Un'atmosfera, giusto? E ci sarà un tot di molecole qui dentro. Se io volessi misurare la pressione dell'azoto, esistono dei manometri speciali che mi permettono di valutare soltanto la pressione parziale dell'azoto e quindi posso ricavare questa equazione. Quindi queste sono due cose che possono essere ricavate. Sono due equazioni tutte e due valide, qui in una miscela di gas ci riferiamo soltanto all'azoto, qui ci riferiamo alla pressione totale esercitata dalla miscela dei gas su quel recipiente. Se io divido membro a membro queste due equazioni, io avrò che risulta? Si semplifica, stiamo parlando di questa stanza, quindi il volume è uguale R. Ah, ecco, non ho parlato di R prima, lo sapete, la costante dei gas è un numero fisso che si utilizza, 0,0821. Non ve l'avevo detto prima, scusatemi, comunque credo che insomma lo sappiate. 0,0821 R è un numero fisso, una costante di proporzionalità, è 0,0821 quando noi utilizziamo come unità di misura i litri per il volume, le atmosfere per la pressione e i Kelvin per la temperatura, in quel caso è 0,0821, per questo vi dico dovete utilizzare sempre quello, se no R cambia e diventa un casino. Quindi R si semplifica, è un numero, 0,0821, stiamo parlando di questa stanza, la temperatura quindi è questa, si semplifica, il volume è quello di questa stanza e si semplifica. All'interno di questa stanza il rapporto tra la pressione parziale dell'azoto e la pressione totale in questa stanza è uguale al rapporto tra il numero di moli di azoto e il numero di moli totali. Questa roba qua, ragazzi, quando io ho una miscela di cose, immaginate di avere in questa stanza n moli di N2 più N moli di O2 più N moli di CO2 più N moli di puzze, ma non le mettiamo. Questo guarda sono i moli totali. Ok? Questo è il numero di moli totali. Quando io ho una miscela di sostanze, posso introdurre il concetto di frazione molare, si indica con questa lettera, frazione molare che è una cosa molto semplice, che è uguale, la frazione molare dell'azoto per esempio sarà uguale al numero di moli di azoto sul numero di moli totali. Quando io ho una miscela di sostanze, ok, frazione molare della sostanza A è uguale al numero di moli della sostanza A diviso il numero di moli totali. Fa un'unità di misura. La frazione molare dell'ossigeno sarà uguale al numero di moli di ossigeno allora in campana. Facciamo proprio un esempio, queste sono 15, queste sono 4, questa è una, il numero di moli totali è 20, ok? Allora la frazione molare dell'azoto sarà uguale a 15 ventesimi, a quanto è uguale 15 ventesimi? Diciamo che cosa si dice? Questa è la frazione molare dell'azoto. La frazione molare dell'ossigeno sarà 4 diviso 20, quant'è?
0,5.
0,20? 0,20. La frazione molare della CO2 uguale a 1 diviso 20 0,05, giusto? Ok, allora guardate qua ragazzi, l'esempio pratico. Ovviamente la somma delle frazioni molari deve essere uguale a 1. La somma delle frazioni molari deve essere uguale a 1, ma questo è abbastanza ovvio, perché facciamo la somma delle frazioni molari. Frazione molare dell'azoto sarà NM2 su N totali. Frazione molare dell'ossigeno sarà NO2 su N totali. La frazione molare della CO2 sarà uguale a NCO2 su N totali. A vedere che la somma sarà n totali su n totali, quindi viene uguale a 1, ed è ovvio. Quindi ricordate, di 1, frazione molare è un valore sempre compreso tra 0 e 1, la somma di tutte le frazioni molari deve essere per forza uguale a 1. Vedete che alcuni esercizi si risolvono utilizzando proprio queste proprietà delle frazioni molari. In realtà, se ci pensate, la somma delle frazioni molari non è altro che la percentuale. Cioè, se qui dentro su 100 molecole 20 sono di ossigeno, quant'è la frazione molare? Sarà 0,2.
Quindi
20 su 100, che non è altro che la percentuale, cioè il 20% di ossigeno sono le molecole, la percentuale delle molecole di ossigeno presenti in questa stanza. Quindi frazione molare, leggetela come percentuale di molecole presenti in quella miscela, percentuale di molecole di quel gas presenti in quella miscela. Quindi è un concetto molto semplice. Se qui dentro su 100 molecole che stanno in quest'aula 80 sono di azoto e soltanto sono di azoto, quant'è la frazione molare dell'azoto qui dentro? Su 100 molecole 80 sono di azoto. 1/8, quant'è la percentuale di azoto qui dentro? 80%. Ok? Quindi siate pratici, non vi fate tante vite mentali. Frazione molare uguale percentuale di molecole presenti, di quella sostanza presente all'interno di quella miscela.
20% di ossigeno.
È chiaro ragazzi, la frazione molare la incontreremo anche più avanti quando parleremo di soluzioni. Quindi è un concetto che è importante. Allora, ritornando a questa equazione, ritornando a questa equazione qui possiamo scriverla anche in altro modo. Possiamo scriverla anche così a questo punto. Che giusto? Quindi
sei un animale.
Siete? Allora, sta cosa che vi risulta così, ma che ci frega, è fondamentale. In chimica, ripeto, in chimica io sono il primo che dico un esame che tutto sommato serve ma limitatamente alla vostra carriera di medico. Beh,
secondo me serve.
Equazione che invece è fondamentale per quanto riguarda il medico. Perché? Perché vi dice tantissime cose. Vi dice esattamente quant'è la pressione di quel gas in quella miscela. Facciamo un esempio. Qui dentro, su 100 molecole, come vi dicevo, più o meno 80 sono di azoto, 18-19 sono di ossigeno, poi abbiamo un 1%, poco più, di anidride carbonica, perché siamo in tanti e respiriamo fortunatamente, e poi abbiamo una piccola percentuale, come vi dicevo, di puzza. Quindi ci abbiamo la frazione molare dell'azoto, se 80 molecole, 80%, se 80 molecole di 100 sono azoto, la frazione molare dell'azoto qui dentro è 0,8, giusto? La frazione molare dell'ossigeno sarà 0,18, 0,19, e poi abbiamo la frazione molare della CO2 che sarà uguale a 0,01. Ok? Questo è quello che ci abbiamo qui dentro, le frazioni molari reali dentro questa stanza. Qual è la pressione all'interno di questa stanza?
Un'atmosfera.
Quant'è la pressione parziale di ossigeno? Cioè la pressione che esercita l'ossigeno sui nostri alveoli polmonari, attenzione, quant'è? Non è un'atmosfera, ma è 0,19, è un po' meno, perché è un po' meno? Perché in realtà noi respiriamo, quindi la situazione all'interno del polmone è una situazione dinamica, quindi c'è una miscela ancora più miscelata, perché l'ossigeno entra e esce, viene consumato e così via. Comunque diciamo che la pressione parziale di ossigeno all'interno degli alveoli, nella migliore delle ipotesi, è quella esterna, okay, e quindi 0,19 atmosfere. All'interno dei nostri alveoli l'ossigeno preme sulle pareti degli alveoli con 0,19. Ok ragazzi? Con 0,19. Se io vado a 5.000 metri di altezza, quanto sarà la pressione atmosferica? 0,8, 0,7 atmosfere, giusto? Ok? Quanto sarà la pressione parziale di ossigeno a quell'altezza? Dobbiamo applicare sempre questa formula qua. Questa formula qua. La pressione parziale di ossigeno sarà 0,19 per una pressione che è più piccola, non è un'atmosfera, sarà 0,7, 0,8. E quindi la pressione con cui l'ossigeno preme sugli alveoli, ragazzi, sarà più bassa. Ok? Vi siete chiesti perché quando una persona sta male gli mettono la mascherina con l'ossigeno? Perché gli mettono la mascherina con l'ossigeno, ragazzi? Gli mettono la mascherina con l'ossigeno perché aumenta la frazione molare dell'ossigeno, non sarà più 0,19, ma sarà 0,80, 0,90, perché ovviamente è ossigeno quasi puro quello che uno respira. Ok? Di solito passa, non so se l'avete visto, l'ossigeno passa nell'acqua e poi si respira per renderlo umido, perché se no l'ossigeno seccherebbe troppo le mucose e quindi provocherebbe altri problemi. L'ossigeno sapete che è una sostanza ossidante, strappa elettroni, quindi crea danni, quindi alla lunga può portare a dei problemi, normalmente provoca secchezza e quindi poi ci sono altri problemi. Quindi che si fa? Si aumenta la pressione parziale di ossigeno aumentando la frazione molare di ossigeno che uno respira. Quindi a livello dei polmoni non arriva una pressione parziale di ossigeno di 0,2, arriverà una pressione parziale di ossigeno 0,8, 0,9. Questo perché si fa? Si fa perché appunto evidentemente il soggetto sta in anossia, quindi ha un problema di ossigeno e quindi gli aumentiamo la pressione parziale di ossigeno a livello polmonare. Ok? In modo che più ossigeno preme sulla parete degli alveoli, più ossigeno passa e circola nel sangue. È chiaro? Quindi ricordatevi sempre questo concetto, questa equazione è fondamentale, qui io l'ho riportata per l'azoto, ma lo vedrete poi quando farete fisiologia della respirazione, ma in tantissimi altri esami. La pressione parziale è fondamentale per sapere esattamente quello che sta succedendo. Ok? Perché voi non dovete mai guardare la pressione generale, per quella ci interessa fino a un certo punto.